Da maggio la legge in Italia stabilisce che se sei italiano o italiana, nato all'estero con doppia cittadinanza, i tuoi figli non saranno più automaticamente italiani. Oggi nel nostro approfondimento parliamo del decreto legge numero 36/2025, fatto dal governo italiano, che introduce nuove disposizioni in materia di cittadinanza. E per parlarne mi ha raggiunto in studio Cristiana Coletti, che saluto, buongiorno.
Buongiorno Mattia e buongiorno a chi ci ascolta. Se la precedente legge italiana concedeva generosamente agli oriundi, con qualsiasi grado di ascendenza, il potenziale riconoscimento automatico della cittadinanza italiana, con la recente approvazione del decreto che hai citato, Mattia, l'Italia inverte la rotta e stringe le maglie sullo ius sanguinis, ponendo un limite davvero drastico alla trasmissione automatica della cittadinanza italiana per i discendenti nati all'estero. Questo cambiamento toccherà milioni di figli e nipoti di emigrati italiani in Europa e nel resto del mondo. Ma qual è il retroscena politico che ha portato a questa svolta? Svolta, Mattia, che tra l'altro avrà conseguenze sul piano sociale e culturale anche in paesi come la Svizzera.
Svizzera, dove c'è una grandissima diaspora italiana che ovviamente verrà toccata da questo decreto legge, e oggi noi ne parliamo con i nostri due ospiti in collegamento telefonico. E allora li saluto e li presento. Prima di tutto Sandro Catacin, professore di sociologia all'Università di Ginevra, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
E poi è con noi anche Tony Ricciardi, storico della migrazione in Svizzera, deputato della Repubblica Italiana, eletto in Svizzera, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Tony Ricciardi, inizierei prima di tutto con lei. Vorrei che ci aiutasse a capire prima di tutto quali sono i cambiamenti effettivi in materia di cittadinanza per chi vive all'estero introdotti da questo decreto, magari facendo anche qualche esempio concreto.
Allora, intanto si spezza la trasmissione automatica e si adotta un criterio incostituzionale, che è quello della retroattività. Il principio dello iure sanguinis viene stoppato alla seconda generazione, per intenderci i nonni, e fin qui nulla questio. Si discuteva da tempo come limitare l'estensione sine die. Il problema è che è stato fatto con un provvedimento retroattivo, ovvero tutti coloro che anche coloro che sono nati prima del 27 marzo 2025 si applica la nuova norma. Chi ci ascolta deve sapere che il principio di iure sanguinis è come la persona che è portatrice sana di un virus. Il diritto è acquisito nel momento in cui tu nasci, e si manifesta e matura come diritto nel momento in cui tu fai richiesta di acquisizione di cittadinanza. Secondo punto, che è l'unico aspetto positivo, c'è una finestra, è riaperta una finestra per il riacquisto della cittadinanza, perché il principio dello iure sanguinis all'epoca fu introdotto esattamente perché si capì che molti italiani nel mondo, i figli di quella diaspora, erano stati penalizzati in molti paesi dove dovevano rinunciare alla cittadinanza, dove i figli, ad esempio nel caso degli Stati Uniti, nascevano direttamente americani, dove le donne che sposavano un cittadino di un'altra nazione dovevano rinunciare alla propria cittadinanza e quant'altro. E qui si apre una piccola finestra, ma la nota dolente vera è la distruzione della doppia cittadinanza, con conseguenze devastanti soprattutto in un paese come la Svizzera, dove oltre il 60% delle italiane e italiani sono anche doppi cittadini. La trasmissione automatica non c'è più. Un cittadino, genitori che hanno la doppia cittadinanza non trasmetteranno più la cittadinanza ai propri figli, lo potranno fare solo nel caso in cui uno dei due nonni sia almeno solo esclusivamente cittadino italiano. E allora improvvisamente quella che è stata una grande risorsa per l'italianità, per il soft power italiano nel mondo, viene interrotto in una maniera del tutto incomprensibile. O meglio, qualche ragione di fondo c'è, insomma.
Infatti ne parleremo più avanti, ma Tony Ricciardi, resterei ancora un attimo con lei per introdurre poi Sandro Catacin nella nostra discussione. Lo abbiamo detto, lei è stato eletto tra l'altro in Svizzera, conosce bene il nostro paese, la nostra realtà, ne ha studiato la migrazione italiana. qual è la reazione della comunità dei migranti italiani presenti in Svizzera ormai da tanto tempo di fronte a questo decreto legge, a questa interruzione che lei ha detto rade tutto al suolo? Quali sono le reazioni che ha raccolto?
Ma guardi, la prima reazione è di natura personale. Io stesso sono un doppio cittadino, quindi io stesso, come dire, potrei potenzialmente vivere questa difficoltà. E soprattutto la reazione è, intanto, molti non sono informati, quindi io vi ringrazio intanto per l'attenzione che questa mattina riservate a questo tema, ma chi ne viene a conoscenza anche per caso, perché si reca semplicemente in consolato per la trascrizione ordinaria, rimane interdetto. Cioè c'è un'incredulità diffusa, nessuno riesce a capire perché una quarta generazione, perché ormai siamo la quarta generazione vivente, e pensi nel Canton Ticino, dove si parla italiano, dove l'italianità è rappresentata plasticamente, non potrà più avere non potrà più trasmettere automaticamente la cittadinanza. C'è incomprensione, a tratti anche rabbia, ecco, la dico così.
Tra l'altro le pratiche si complicheranno anche, da quanto ho capito.
Ma si volevano fare. Allora, si è adottato, tra le tante narrative finte e false, si è adottata la questione che poi i comuni erano invasi da richieste da pratiche e quant'altro. Oggi i comuni sono invasi da richieste ordinarie, perché nel momento in cui cittadino o una cittadina si reca presso il consolato blocca la pratica, intanto ti chiederà: ma tu la cittadinanza, quante cittadinanze hai, come l'hai ottenuta, e i tuoi genitori? Quindi tu devi contattare il tuo comune in Italia dovrà preparare un certificato storico, riverificare la trasmissione, si raddoppia, si triplica la pratica.
Perché è richiedente all'onere della prova, giusto?
È richiedente che ha l'onere della prova, altra gravità nella gravità. Di solito la pubblica amministrazione accede alla banca dati, all'anagrafe unica nazionale in questo caso, all'interno della quale negli anni passati è stato fatto confluire l'AIRE, l'anagrafe italiana residente all'estero, esattamente per centralizzare e semplificare le procedure burocratiche. Noi stiamo ritornando a una procedura ottocentesca, se vuole. Ecco.
Cattacin, questo tema ci pone anche di fronte a questioni profonde di genere culturale e sociale sull'italianità. Come possiamo definire l'italianità e dove possiamo rintracciarla?
L'italianità è un concetto complesso, effettivamente anche molto discutibile da tanti punti di vista. Penso che la questione piuttosto identitaria personale che stiamo vivendo in questo momento, persone che vivono la doppia cittadinanza con una certa serenità, oggi si ritrovano a dover scegliere in un certo senso. La Svizzera ha messo un bel po' di tempo per accettare la doppia cittadinanza e dunque siamo solo nel 92 quando viene ufficialmente accettato, un lungo percorso con tante discussioni che hanno portato in sé soprattutto il dibattito su come ti senti tu meglio in un certo senso, come vivi meglio un'identità complessa, quella delle seconde generazioni, identità con diversi riferimenti anche in un certo senso familiari, storiche. Ecco, la ricerca dell'italianità diventa per tanti una ricerca di chi sono. E in questo senso il passaporto, potremmo anche dire, non conta granché, perché tutto sommato è un lavoro personale, però dà una sicurezza anche di potersi dire di appartenere a diversi paesi, essere capace di vivere questa complessità che si ha in sé e che si ha in sé, che ti dà una certa, direi, stabilità identitaria. Dunque, dal punto di vista culturale direi non tanto, non c'è tanto effetto, perché l'italianità e la lingua italiana sono molto presenti in Svizzera anche oltre Alpi, ma dal punto di vista della sicurezza della persona, di nuovo doversi giustificare, sentirsi dire tu ti senti più svizzero italiano in discussioni che non hanno nient'altro che del terrorismo dietro, cioè il terrorismo identitario, per dirla chiaramente, Penso che questo cambiamento possa creare tante sofferenze e tante difficoltà anche poi a ritrovarsi in un paese nel quale a volte non si è accettati e a volte ti dà giusto questa possibilità di dire: ma io sono anche italiano e sono anche svizzero e posso con questa doppia appartenenza a dire che ha un valore, che ha un valore la mia storia, la mia narrazione della mia vita, la mia narrazione anche di origine. Certo.
Cattacin, l'Italia ha storicamente avuto una diaspora molto vasta. Secondo molti osservatori, adesso si rompe un filo simbolico che univa gli italiani nel mondo alla madrepatria. Dal punto di vista storico-sociologico, cosa rappresentava quel filo per le seconde e terze generazioni, a suo avviso, di italiani all'estero?
Ma faccio fatica a dire altre cose di quello che ho detto già ora, perché tutto sommato è veramente la rassicurazione di avere una possibilità altra anche nella vita, ma di ritornare in Italia, di vivere una vita normale anche in due paesi, di corrispondere in un certo senso a questa identità complessa. Direi dal punto di vista molto più pratico, quello che vediamo con questo cambiamento è che ci sia un distacco. L'abbiamo visto con degli studi che hanno fatti prima degli anni 92, cioè prima della doppia cittadinanza in Svizzera, e chi perdeva questo filo, per legge in un certo senso in Svizzera, naturalizzandosi, perdeva anche spesso un contatto con la comunità, non era più nei registri, non era più contattato, veniva visto come anche un traditore in un certo senso di quello che era un'origine. Ecco, tutte queste sono piccole sofferenze, non direi che sono drammatiche, però accumulandosi in una vita diventano anche problematiche e traumatizzanti. Cioè io penso tipicamente a chi viene sempre rimesso al suo posto secondo la nazionalità che ha. Ecco, se sei solo italiano non ti naturalizzi perché perdevi la nazionalità. Dal momento che c'era questa apertura, c'è stata anche questa possibilità di mantenere due legami forti, non solo istituzionali, ma penso anche familiari. Ecco, quello è il grande problema. Adesso parlare di una diffusione del soft power, come ha detto Tony Ricciardi, mi sembra giusto, perché essere fiero di dove si viene, da dove si va e come si vive, come si è trovato un equilibrio tra sé e sé, fa parte anche dell'essere capace di investire meglio in sé e nella vita che si ha, ma anche nella vita nel luogo dove si vive. Dunque lì si rompono effettivamente delle microdinamiche di vita.
Ecco, io ritornerei appunto a parlare con Tony Ricciardi del significato di questo decreto di cui stiamo parlando oggi del governo italiano che restringe il diritto all'ottenimento della doppia cittadinanza. Nel Novecento lo sappiamo, ne abbiamo parlato spesso, anche qui su Rete 2 milioni di italiani hanno lasciato il paese contribuendo in modo significativo allo sviluppo economico e culturale di nazioni come l'Argentina, il Brasile, gli Stati Uniti, la Svizzera, naturalmente. Ecco, come si concilia oggi questa memoria storica dell'emigrazione italiana con un decreto-legge che di fatto restringe, no, la trasmissione della cittadinanza agli italo-discendenti? Spesso questa identità degli italiani all'estero è stata valorizzata, a volte anche in modo un po' propagandistico, dalla politica italiana. Oggi sembra che si vada proprio in direzione contraria, Tony Ricciardi.
Ma guardi, non c'è cosa peggiore di un paese che rinnega la propria storia. Dal 1876, anno di prima rilevazione statistica, al 1975 sono partiti 27 milioni di italiani. La migrazione poi non si è mai interrotta, anche se nel 73 si immaginò che l'Italia si fosse trasformata in un paese di immigrazione perché il saldo migratorio divenne positivo per la prima volta. La migrazione con forza riprese alla fine degli anni 80 e con maggior vigore alla metà degli anni 90. Oggi abbiamo sfondato il muro delle 35 milioni di partenze. Per darle una cifra, è stato definito il secolo degli italiani tra il 1875 e il 1975 in Svizzera. 5 milioni di italiane e italiani si recarono nella Confederazione. E noi siamo l'Italia. È uno dei pochi paesi che ha sancito nella Carta Costituzionale, articolo 35, il diritto di libertà a poter emigrare. E non è un caso, guardi l'articolo 35, perché lo cito? Perché nei rapporti economici l'Italia si è rimessa in cammino in tutte le fasi tragiche della propria storia, soprattutto nel secondo dopoguerra, grazie alle rimesse dell'emigrazione. E quelle rimesse hanno avuto un impatto decisivo non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della modernizzazione sociale della provincia italiana. L'emigrazione italiana è sempre stata, soprattutto in passato, emigrazione dalla provincia italiana, da nord a sud. È un elemento, se vuole, guardi, io non amo la parola identità e condivido molto quello che prima diceva Sandro Cataccini rispetto all'identità plurime. E l'identità di questo paese, l'italianità, se volessimo essere provocatori, è identificabile in un concetto solo, che è emigrazione, ed è il fenomeno sociale che accomuna da quando è nata l'Italia come nella sua unità in poi, accomuna il nord al sud del paese, tutta l'intera penisola. E la gravità di tutta questa vicenda, sa qual è? Che del concetto di italianità, se noi iniziamo a discuterne alla lunga, alla fine finiremo all'Italian lifestyle. L'Italian lifestyle diventa tale grazie alle comunità all'estero, a partire dall'Ottocento, quando nell'allora Little Italy a New York, Mulberry Street, si iniziava ad importare il prodotto italiano. Oggi, in qualsiasi grande centro di distribuzione alimentare in Svizzera, per restare alle nostre coordinate, lei trova una miriade di prodotti italiani, cosa che 30-40 anni fa non c'era, ti dovevi recare nel negozietto etnico. E allora questo che cos'è se non soft power, se non economia? E non è che in Svizzera si ama tanto la pasta perché faccia parte della tradizione culinaria del paese, ma si è diffusa ad un livello tale semplicemente perché c'erano delle comunità che hanno aperto dei mercati. 30 anni fa lei non trova scritto da nessuna parte espresso latte macchiato, e su questo Sandro Cataccina ha fatto grandi lavori negli ultimi anni, e oltre Alpe lei lo trova semplicemente perché c'è stata in una maniera forte, pregnante, una presenza di italiane e di italiani in questi decenni, in questi secoli.
Ricciardi, quali erano le premesse politiche che avevano allora portato ad un'interpretazione molto generosa dello ius sanguinis e quali sono le motivazioni politiche che hanno portato adesso il governo italiano a questa inversione di rotta?
Guardi, all'epoca fu perché l'Italia capì che aveva un patrimonio di comunità all'estero, ma d'altronde già nelle trattative di pace, lo stesso De Gasperi disse: guardate, fateci ripartire, fate ripartire l'emigrazione. L'Italia è un paese che nel 49 istituisce per legge i centri emigrazione che già erano sorti in varie parti del paese. Le delegazioni venivano in Italia a verificare, a vagliare gli emigranti possibili. Con la Svizzera nel 48, la Svizzera fu l'unico paese che non veniva a fare le visite mediche in Italia, ma le faceva alla frontiera, immagini che tutte e tutti hanno almeno visto o vissuto una volta nella vita. E quindi voglio dire, era un elemento fondamentale e significativo. E quando si apre al riacquisto nel 92 alla doppia cittadinanza, lo si fa per ridare una sorta di indennizzo a questa diaspora. Le motivazioni oggi sono di natura completamente diversa. Addirittura il Financial Times è intervenuto sul tema. Ci sono richieste da parte dell'amministrazione statunitense che minaccia da tempo di reintrodurre i visti per gli italiani e le italiane perché le acquisizioni di cittadinanza in America Latina consente, ad esempio, facendo un esempio banale, ad un brasiliano che ha acquisito la cittadinanza di entrare negli Stati Uniti senza visto. E allora, come al solito, ho la sensazione che l'Italia si pieghi a questioni di potere diverse, ben superiori rispetto alla storia che ha e al rispetto che deve sostanzialmente a queste persone. E mi faccio chiudere con una battuta tragica. Il decreto legge, per chi ci ascolta, è quel provvedimento che un governo fa per una necessità urgenza, un
Certo.
terremoto, una catastrofe, tu devi intervenire d'urgenza in una maniera veloce. Sa qual è la motivazione adotta per l'urgenza? una questione di sicurezza nazionale, cioè un secolo e mezzo di emigrazione che ha prodotto, come dicevo prima, più benefici che perdite alla penisola italiana, oggi viene valutata come una questione di sicurezza nazionale, con il non detto che il problema del voto degli italiani all'estero è legato a un'ipotetica riforma istituzionale che è quella del premierato, dove una testa vale un voto, e il che determinerebbe il fatto che si rischia di compromettere, come dire, un volere politico ipotetico. E poi non si può continuare a dire perché ci è stata raccontata
Cioè, quindi
per
lei ci sta
settimane.
dicendo, Tony Ricciardi, che dal punto di vista
Cioè,
politico la questione è legata alla volontà di questo governo attuale di fare una riforma istituzionale in senso premierato, e in questo caso in che modo è determinante questa
ma guardi,
misura,
glielo dico
questo
subito,
decreto?
l'articolo 56-57 della Costituzione italiana stabilisce il numero di deputati e senatori da eleggere. Quelli sono fissi, sono 8 deputati e 4 senatori. Quindi o votano 100, o votano 1 milione, o votano 10 milioni di italiani all'estero, il numero è fisso. Cosa cambia? Nel momento in cui quel corpo elettorale non solo elegge i propri rappresentanti, ma determina l'elezione diretta di un ipotetico premier, lei capisce che un potenziale di 5 milioni di voti fanno i voti che esprime la seconda regione d'Italia. E allora, da questo punto di vista, diventa complicato gestire questa questione. Ma mi consente, chiudo una battuta grave. È stato sempre detto, noi lo facciamo perché rischiamo di avere più italiani al di fuori dell'Italia che in Italia. In Italia ormai siamo scesi sotto i 58 milioni di residenti, se togliamo i 5-6 milioni di stranieri regolari, noi a stento superiamo i 50 milioni di italiani e di italiane. Noi abbiamo 2 secoli di emigrazione alle spalle. Quando partono 35 milioni di persone, è inevitabile che questo accada, e invece di mettere a frutto e a patrimonio questo patrimonio, mi scusi il gioco di parole, che tu hai nel mondo, cerchi di tagliare e recidere le radici, rimettendo queste persone, come veniva detto prima, dinanzi a una scelta: io chi sono, a chi appartengo, qual è la mia nazionalità? Dopo decenni di battaglie per far capire e comprendere che essere pluricittadini è una ricchezza per tutti, non è una
Naturalmente.
diminuzione.
Io concluderei questa chiacchierata con Sandro Cattaccin, chiedendogli, Sandro Cattaccin, se alla luce delle tendenze nazionaliste in molti paesi, in atto in molti paesi, crede che questo provvedimento sia frutto anche di un retroscena ideologico e che rifletta un più ampio ripensamento della cittadinanza in chiave restrittiva, magari anche qui da noi in Svizzera.
Non c'è dubbio che queste tendenze sono legate a una fase, direi, conservatrice, reazionaria che vediamo un po' in tutto il mondo e che ha contaminato le teste di tante persone, anche in Italia, l'abbiamo visto nei referendum di questo weekend, dove la questione di facilitare l'accesso alla nazionalità italiana anche da chi si sente progressista, che è andato a votare, ha creato un voto assolutamente problematico, c'è cioè solo il 60% e un po' di più hanno votato in favore. Questo mostra che c'è paura nei confronti di quello che è un mondo difficile da leggere, un mondo che si trova in guerra, c'è paura anche perché tutta una serie di promesse vengono fatte legate all'idea dell'Italia, gli italiani, gli americani, l'America, gli americani, ecco, i ticinesi e i ticinesi, come sappiamo bene, c'è anche questo slogan che circola. Dunque una serie di reazioni che invece di creare nuovi spazi e opportunità nel mondo li stanno restringendo. Non penso che sarà un periodo che durerà a lungo per il semplice fatto che ci saranno conseguenze di queste decisioni, non solo politiche, ma anche economiche, come ha ben spiegato l'onorevole Ricciardi, ma soprattutto penso che non è un viatico che dobbiamo scegliere per avere un mondo nel quale le interrelazioni creano situazioni di pace e di intercomprensione. Ecco, lì stiamo chiudendo queste porte in un modo o l'altro, anche in Svizzera ovviamente, anche se il percorso svizzero è lento, ma va in una direzione assolutamente diversa di quello che abbiamo visto in Italia ed in altri paesi.
E quindi il decreto legge numero 36-2025, che introduce nuove disposizioni in materia di cittadinanza italiana, le sue conseguenze sulla diaspora italiana, in particolare in Svizzera, ne abbiamo parlato oggi con i nostri due ospiti, Sandro Catacin, professore di sociologia all'Università di Ginevra. Grazie per essere stato con noi.
Ecco.
E anche grazie a Tony Ricciardi, storico della migrazione, deputato della Repubblica Italiana, eletto in Svizzera. Grazie, a presto.
Grazie a voi.
E grazie anche a te, Cristiana.
Grazie, Mattia.